Genesi 22. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. E gli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria, e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due dei suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto e poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: padre mio. Abramo rispose: eccomi qui, figlio mio. E Isacco: ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: figlio mio, Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto e Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare, sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: eccomi. E l'angelo: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, perché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro a sé un montone impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offrì in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Jireh. Per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo, come la sabbia che è sul lido del mare, e la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi, essi si levarono e insieme andarono a Beersheba, e Abramo abitò a Beersheba. Amen. Fin qui la parola del Signore. Mi sono fermato a riflettere in questi giorni, circa un mesetto fa, su questo brano. Perché? Perché tutti di solito dicono che quando Abramo andava con Isacco verso il monte Moria, dove lì sarebbe sotto il tempio, dove lì Gesù avrebbe dato la sua vita per noi, è una cosa importante di quel luogo, no? Figurativamente aveva un valore enorme per tutto il futuro, anche per noi oggi. Ma tanti si soffermano sulla sofferenza di un padre. È un padre che soffre perché Dio lo ha incaricato a fare una cosa contraria alla natura, cioè il sacrificio addirittura di un ragazzo che poteva avere dai 17 ai 20 anni circa. Quindi era una cosa un po' strana. Povero Abramo, quanto avrà sofferto mentre andava e quanto avrà pianto. E tutti i predicatori del mondo, compreso il sottoscritto, avranno detto questa cosa prima o poi. Però la sofferenza di Abramo la dobbiamo accostare alla sua fede e vedere che tutto cambia. Anche le cose naturali, anche le cose che ci succedono, per mezzo della fede cambiano. La fede ci fa vedere tutto in modo diverso. La fede apre nuovi orizzonti. Abramo, prendi il tuo unigenito figlio, colui che ami. Isacco, il figlio della promessa. L'hai aspettato tanti anni, 25 anni circa, adesso sai che devi fare, non devi.
Dice, no, signore, non può essere.
Ma tu mi chiedi questo?
Ma non può essere.
Ma è assurdo. E invece Abramo prende la mattina presto, si alza e va per sacrificare il suo figliolo Isacco. Per me Abramo non soffriva molto. Perché? Perché la sofferenza era mitigata dalla fede. Sentite cosa dice in Ebrei 11. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: è Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso, attenzione qui, era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Un altro traduce: e riebbe Isacco come per un simbolo, perché si riferisce a Gesù, la risurrezione di Gesù. Fratelli, ditemi una cosa. Noi abbiamo detto che abbiamo la gioia del Signore, che siamo contenti stamattina, che siamo felici, che glorifichiamo il nome del Signore, siamo salvati, i nostri peccati sono perdonati. Ma se ci fosse un'ombra, se ci fosse un problema, se ci fosse una difficoltà, se ci fossero delle sofferenze che potessero intaccare questa gioia, noi non saremmo più felici. Lo stesso discorso vale per il padre. Si dice la Bibbia che Dio è beato, il beato Dio, cioè il massimo grado della felicità è in Dio. Ma fratelli, se non ci fosse questa felicità, Dio sarebbe dispiaciuto per tutti quei figli che si perdono, e sono la stragrande maggioranza delle persone che se ne vanno verso la perdizione. Come funziona? Questo voglio sapere stamattina, è che la fede ci aiuta sempre, e Abramo soffriva, ma non tanto, perché sapeva che Dio gli avrebbe ridato Isacco come per una specie di resurrezione. Abramo viene chiamato l'amico di Dio. Gesù è colui che vuole essere il tuo amico. Se non ce l'hai ancora come tuo Salvatore, se non ce l'hai ancora nel tuo cuore, invocalo stamattina. E tu passerai dal dire: io sono figlio di mio padre che è evangelico, della mia famiglia, nella mia famiglia c'è qualcuno evangelico, ma da stamattina tu potrai dire: io sono amico di Gesù per la sua grazia, perché Gesù mi ha salvato, ha dato la sua vita per me. E Gesù dice: voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. Abramo ubbidì. Siccome tu hai ubbidito, tu sarai benedetto, tu sarai di benedizione a tutte le generazioni che verranno. Pensate che la Bibbia dice che noi siamo figli di Abramo per fede. Una cosa straordinaria. Tanto al Signore è piaciuto quello che ha fatto Abramo, l'ubbidienza di Abramo, l'amicizia di Abramo, che tutti quelli che credono hanno la stessa fede di Abramo. Noi crediamo nel Signore, e quando Gesù ritornerà sulla terra dice: troverò ancora la fede? Abramo dice ai suoi servi: restate qui con l'asino, perché io devo andare insieme col ragazzo, con Isacco, e poi torneremo tutti e due. Ci crede veramente? Sapeva quello che doveva fare. E lui era pronto, aveva tirato fuori il coltello, pronto. Ma Abramo ci crede. Ci crediamo veramente. Fratelli, ma noi ci crediamo veramente. Ci crediamo veramente che il Signore può ogni cosa. Ci crediamo veramente che il Signore può cambiare qualsiasi circostanza. La fede ci dà serenità. E la fede ci aiuta sempre. Dio lo provvederà all'agnello. Allora, in quanto il Signore ci provvede, siamo bene, tranquilli. Quando le cose vanno bene, ah, che bello. Ho sentito una testimonianza l'altra domenica, che siamo stati con i fratelli del coro di vasto Gissettermoli lì all'Aquila per i battesimi, per un culto di battesimi, e ho sentito la testimonianza di una ragazza che faceva il battesimo. Sono rimasto colpito, sapete, perché ha detto una cosa di quando era bambina. Dice: quando ero bambina io facevo così, pregavo il Signore e dicevo: Signore, io ti prego perché vorrei una caramella. E mia mamma arrivava pronta con la caramella. E io dicevo: che bello, il Signore mi accontenta, funziona, è bellissima questa cosa. E poi diceva: Signore, io ti prego che tu mi possa provvedere un cioccolatino. Dopo un po' arrivava la mamma col cioccolatino. E lei ringraziava il Signore. Poi, da adolescente, c'è stato un problema nella sua famiglia, un problema particolare, e lei ha detto: Signore, tu mi devi risolvere questo problema, perché come mi accontentavi fin da piccola, adesso mi devi risolvere questo problema. Ma nelle scelte degli uomini, attenzione a questo, attenzione a questo, nelle scelte degli uomini certe volte il Signore non c'entra, siccome ci lascia liberi di scegliere, allora non sempre le cose vanno come vuole il Signore. E allora questa ragazza se l'è così presa, le cose non sono andate come io chiedevo, mi sono allontanata, sono andata insieme con gli altri ragazzi e nelle discoteche e di qua e di là, però vedevo che la mia vita non aveva più senso. Io ero sempre infelice, sempre triste e non ero mai contenta, fino a che ho letto in Ecclesiaste questo versetto: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatto. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Dio non sbaglia. Non è che Dio ci deve accontentare per forza. Ci siamo qui? Ci siamo tutti? Vedo solo due, tre amen e qualcuno che fa così. Non mi vedo tutti convinti. Mi fermo un attimo, mi fermo. Dio non ci accontenta sempre. Amen. Insomma, mica tanto amen, insomma. Si è arresa al Signore, è tornata a casa e ha detto: nella casa del Signore, dove si ascolta la parola di Dio, io mi sono sentita veramente bene, perché ho capito che Dio è un padre buono. Dopo più di 20 anni che io personalmente, io fratello Simone Cavolletti, ho aspettato la conversione di mia mamma, dopo più di 20 anni, prima di morire, lei si è convertita e lei mi disse una cosa: io ce l'ho avuta col Signore per tanti anni, perché morì mio marito. Io allora avevo 6 anni, mia mamma aveva 34 anni e mio papà aveva 40 anni. Per tanti anni io ce l'ho avuta col Signore e poi vi siete convertiti voi tre miei figli, tutti e tre impegnati nelle cose del Signore. Al termine della sua vita, quando lei sentì la parola tumore, lei si è arresa al Signore e gli ultimi tre mesi si convertì al Signore. Fratelli, ascoltate, io ho avuto una grande gioia quando mi sono convertito, ma la fede ci aiuta sempre. E lei mi disse: io ce l'ho avuta col Signore. Non l'avere col Signore. Per le cose che capitano, non è giusto che te la prendi con Dio. Mia mamma mi disse prima di morire: ora ho scoperto veramente che Dio è un padre buono. Gloria al Signore. Possiamo dirlo che Dio è buono? Gloria al Signore. Isacco viene caricato in un fascio di legna e va e ritorna indietro come per una specie di resurrezione. Isacco si fece legare e questo sacrificio di Isacco era del tutto innaturale, non naturale. Perché? Perché intanto era il figlio della promessa e poi perché Dio non ha mai voluto sacrifici umani. Era era contrario alla sua natura e alla sua volontà, era solo una prova per Abramo. E allora che significa? Che Gesù si diede per noi peccatori, e quella di Isacco è una figura, è una figura tanto tempo prima. E qui dice che Abramo trovò un montone e lo sacrificò invece di Isacco, invece di Isacco, al posto di Isacco, in luogo di Isacco. Gesù si è dato al posto nostro.
Amen.
Gesù si è dato al posto mio e al posto tuo, invece di me, invece mia. Ve lo ricordate quel cantico che cantavamo tanti anni fa? Al posto mio Gesù soffriste il mio dolore. Non so cantare, poi vedete, fratello, no. È importante sapere questo, che Gesù si è dato per noi. E il nostro sentimento è proprio questo, di pensare a quello che Gesù ha fatto, di vivere in funzione di quello che Gesù ha fatto. Gesù è morto e Gesù è risorto. Attenzione, c'è un giovane che è stato al tuo servizio, tu sei un uomo ricco della città di Colosse. Questo giovane, Filemone, devi sapere che ti ha servito per del tempo, ma poi ti ha procurato qualche danno. È scappato, forse con dei soldi, e se n'è andato lontano. Ma sappi che io l'ho evangelizzato qui a Roma e adesso si è convertito. Io te lo rimando indietro. Accoglilo come le mie viscere. Accoglilo come me stesso, come il mio cuore. Come se fossi io stesso, con tutto l'amore. Accoglilo, e se ti ha dato qualche danno, ha recato qualche danno, io pagherò per lui, dice Paolo. Pagherò io. Lui ti ha recato qualche danno, pagherò io. Questo ha fatto Gesù per noi. Gesù ha detto: pagherò io. Certo che ci sono stati tanti danni, ma perché noi potessimo tornare al Padre e essere riconciliati con lui, Gesù disse: pagherò io. Perché metteteci il vostro nome, per ognuno di noi è pagato Gesù. La fede ci aiuta sempre. Seconda cosa, la fede vede oltre. Dio provvederà. Dio ci dona speranza quando siamo scoraggiati. Certe volte siamo veramente molto irrazionali. Diciamo una cosa e poi ci scoraggiamo. Elia dice: Signore, riprenditi la mia vita, perché sono così scoraggiato, non valgo niente. Riprenditi la mia vita, voglio morire. Scusa tanto, ma se tu vuoi morire, non c'era bisogno di fare tutta sta cosa. Restavi lì e la regina Izebel ti ammazzava. Il problema è, invece stai scappando, stai fuggendo. Tu fuggi per non morire, poi arrivi in mezzo al deserto e dici: Signore, voglio morire. Torna indietro, vai da Isabel, ecco, non sono io qui, zacca, un attimo, barba e capelli e via. Ci siete tutti? Quando siamo scoraggiati, ci arrabbiamo, non sappiamo con chi prendercela. Ho sentito una notizia, certe volte mi sorprendono delle notizie curiose. Nel Milanese questi giorni c'è stato un agricoltore che è uscito ai campi e ha visto che durante la notte nel suo campo si sono formati tutti i cerchi sul campo di grano, tutti i cerchi. C'è stato un periodo che, prima che scoprissero che era opera umana, che si diceva che erano gli alieni. Vi ricordate questo periodo? Dicevano che erano gli alieni, certo erano pure alieni artisti, perché facevano tutti i disegni lì nel campo di grano. Insomma, questo era così arrabbiato che il suo grano era a terra, diceva: ma guarda un po', neanche i temporali mi hanno buttato il grano a terra e adesso al mattino mi devo svegliare, vado nel campo e vedo tutto questo macello, tutti questi disegni nel campo di grano, mi hanno battuto un sacco di grano, un sacco di perdite. Vada ai carabinieri a tenere il campo. E i carabinieri dicono: ma noi non sappiamo chi è stato. E faccio una denuncia, io sono arrabbiato, devo prendermela con qualcuno. Noi, quando siamo arrabbiati e scoraggiati, ce la prendiamo con qualcuno. Non lo sappiamo neanche noi con chi. E allora lui dice: dice: me la voglio fare la denuncia. E il carabiniere dice: ma come facciamo? Possiamo fare la denuncia contro ignoti, ma più di questo no. Dice: una volta si diceva che erano stati gli alieni. E questo agricoltore ha detto: benissimo, allora io voglio fare la denuncia pure contro gli alieni. È la prima volta in Italia che c'è una denuncia contro gli alieni. Io non l'avevo mai sentita una cosa del genere. Però quello era così arrabbiato che se l'è presa con tutti, pure con gli alieni. Noi sappiamo che gli alieni non esistono, perciò non c'è problema. Però, sapete, la fede deve andare oltre l'arrabbiatura del momento, perché la fede ci fa vincere. Tu, Abramo, non mi hai rifiutato il tuo unico figlio. Non hai risparmiato, ecco la parola, risparmiato il tuo figlio. Dio non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti quanti noi. Come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Fratelli, crediamo che Gesù è morto per noi. Noi crediamo che Dio provvederà. Noi crediamo che Dio ci aiuterà. Per fede lo vogliamo credere, perché questa è la nostra vittoria. Per fede comprendiamo che il Signore ha creato ogni cosa. Per fede crediamo per essere salvati. Per fede conquistiamo tutte le nazioni della terra, saranno benedette in te. Lot non era come Abramo. Era parente, era nipote, ma non era come lui. Non vinceva. Lot era uno di quelli che si accomodava. Rimaneva lì, alle porte della città.
Sai, io sono uno che sto alle porte della città, quindi io sono qualcuno che sono qui, non sono mica come voi.
Lot deve uscire dalla città, perché sarà distrutta solo. Allora devi uscire. No, 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 io sto bene così, io sono a posto così. Sapete? C'è un subacqueo italiano che ha una cinquantina d'anni che fa una cosa molto particolare. Va sott'acqua dove ci sono tanti squali e lui dimostra che se stai fermo, immobile, come sub, sott'acqua, gli squali non ti toccano. Infatti gli squali gli vanno attorno. Gli vanno sopra, gli girano tutto attorno, e lui, quando uno squalo si avvicina vicino a lui, lo accarezza pure, gli sta vicino. E io sono rimasto molto colpito da questo video, perché sta lì, lui non danneggia gli squali non danneggiano a lui. Se io sto fermo nella mia vita cristiana, ci siamo? Lo squalo, il nemico, il diavolo, il peccato, non mi fa tanto, il diavolo non se la prende tanto con me, e io non gli faccio tanto del male. Se io poco poco cerco di pregare, di leggere la Bibbia, di conquistare qualche anima, vedrete che lo squalo comincerà ad agitarsi. Non gli fa piacere, non potrà farmi più di tanto, perché noi siamo in Cristo Gesù, fratelli, siamo più che vincitori per me. Però il diavolo cercherà di attaccarci, cercherà di farci del male. Non stare lì come lotta a pareggiare la partita. Io voglio vincere. Vogliamo vincere per fede, vogliamo lottare e vincere. La vittoria di Gesù è totale, è completa sulle porte della città nemiche, sulle porte dell'Ades, sulla morte, sul peccato, sul vecchio uomo. Sì, Gesù è risorto, è esaltato, espande lo Spirito Santo. Egli è colui che è il Signore risorto e vivente, è salito alla destra del Padre. E noi aspettiamo il ritorno di Gesù risorto. Abramo aspettava la città il cui architetto e costruttore è Dio. Stamattina l'insegnamento è questo: la fede ci fa vincere, la fede vede oltre e la fede ci aiuta sempre. Per fede vogliamo andare avanti e il Signore ci aiuterà e il Signore provvederà. La fede deve essere un canale pulito, non deve essere ostruito da nessuna cosa. Non ci deve essere nessuna crespa, nessuna impostazione. Deve essere un canale fluido dove può scorrere la benedizione del Signore. Certe volte questo canale, quando siamo scoraggiati o arrabbiati, noi lo chiudiamo e diciamo: no Signore, non ci deve più venire la tua grazia. Ma no, non ti scoraggiare, non ti arrabbiare, lascia che la grazia del Signore fluisca, lascia che il fiume dello Spirito Santo venga, perché stamattina il Signore ci vuole benedire. Alziamoci in piedi e adoriamo il Signore insieme.